Secondo punto, approvazione dell'atto di indirizzo rivolto alla società partecipata Civitas SRL. Sindaco.
Allora, nell'ordine del giorno di oggi trovate una serie di punti che sono originati tutti da una stessa motivazione: la necessità per le società partecipate dal pubblico e dal pubblico controllate di ottemperare a quanto stabilito dal DLGS 175 del 2016, che costituisce l'attuazione della legge 124 del 2015, che contiene in sé una serie di deleghe, tra cui appunto quella in materia di società pubbliche, partecipate dal pubblico e dal pubblico controllate. La legge, come sapete, ha l'obiettivo di portare una serie di razionalizzazioni in materia. Ovviamente non stiamo parlando delle società qui discusse o delle società che sono in disponibilità di questo ente locale, degli enti locali della Valtrompia, sono altri problemi evidentemente, però noi dobbiamo ottemperare, e spetta agli organi consiliari degli enti che controllano e partecipano a queste società andare a fare le approvazioni di competenza. Questa sera noi parliamo delle partecipate del Comune di Concesio, cioè Civitas e ASF, entrambe SRL, quindi società di capitali, e con le caratteristiche che ben conoscete. Il primo punto di cui stiamo parlando in questo momento è un atto di indirizzo che è rivolto a Civitas. In questo modo gli enti che partecipano in Civitas, e sono i comuni della Valtrompia e la comunità montana, quindi la partecipazione è pubblica al 100%, indicano alla società e quindi al CDA di questa società una serie di azioni che sono strettamente collegati a ciò che prevede la legge che ci porta a questo atto di indirizzo e a queste variazioni statutarie, cioè la legge Madia. Al primo punto, vedete, se andiamo a guardare poi nel dettaglio gli indirizzi, il primo punto parla di indirizzi rispetto agli obiettivi da raggiungere sul complesso dei costi di funzionamento e sulla prevenzione di crisi aziendali. Avete capito bene che la legge si preoccupa di intervenire su situazioni societarie difficili. Stiamo parlando ovviamente di difficoltà gestionali, sbilanci gestionali ed esuberi di personale sostanzialmente. Non è il caso di questa società, però comunque sia, ripeto. E quindi cosa si dice? Gestire i servizi e le attività affidate secondo criteri di efficienza e di economicità. Non procedere aumenti dei compensi in favore degli amministratori. Procede all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del DLGS 50, cioè il codice degli appalti. E questa è una prima novità importante, cioè le società partecipate oggi dovranno, per l'acquisizione di beni e di servizi per le forniture o anche per l'acquisizione di lavori, dovranno fare riferimento alle procedure per l'individuazione del contraente individuate dal DLGS 50 del 2016, che è il nuovo codice degli appalti. Quindi non altre discipline, non altre procedure regolamentate a livello locale oppure non regolamentate oppure acquisizioni dirette, bensì procedure pubbliche disciplinate dal codice degli appalti. Ecco la prima preoccupazione della legge, quella di imporre alle partecipate le stesse norme che vigono per gli enti affidatari. Quindi potremmo concludere questa bella dissertazione con questa affermazione: ciò che vige per l'ente affidatario vige anche per la società destinataria di affidamenti in house, perché stiamo parlando di società in house providing, cioè affidatari di servizi in house, interamente pubbliche. Poi, Vedete, adottare e applicare regolamenti atti a individuare procedure selettive o comparative con ogni garanzia di ogni pubblicità e trasparenza a fine di consentire la ampia partecipazione ai soggetti in possesso di professionalità per gli utili descritti. Cosa vuol dire? Stiamo parlando di reclutamento del personale. Anche da questo punto di vista ogni procedura deve essere a carattere pubblico e quindi anche qui si devono seguire le stesse norme che vigono per gli enti territoriali in materia di selezione del personale e comunque tutto deve avere carattere di pubblicità. Non a caso anche vedrete che le società partecipate soggiacciono agli stessi obblighi degli enti territoriali affidatari in materia di anticorruzione, disciplina ANAC, SDLGS 33 del 2013, e anche di trasparenza, cioè amministrazione trasparente, 190 del 2012. Quindi, come vedete, tutta questa normazione fatta negli ultimi anni che si esercita sugli enti territoriali viene scaricata sulle partecipate, in modo tale che non vi siano zone di ambiguità, zone di oscurità e ci sia tutto alla luce del sole. Poi trasmette semestralmente al comune report sull'andamento economico e gestione della società, una specie di semestrale di cassa, chiamiamola così. Poi, ai sensi dell'articolo 19, la società potrà essere costi di funzionamento compatibilmente con il perseguimento dell'equilibrio economico e la gestione. Vedete, no? Anche qui si preoccupa di indicare una linea che sia di equilibrio di gestione, cioè di bilanci in ordine. A tal fine la società trasmette preventivamente per la relativa approvazione all'assemblea di coordinamento intercomunale, che è l'organo che per conto dei comuni e della comunità montana esercita il ruolo di controllo. Esiste una convenzione, vedete, in base alla quale viene istituito questo organo di controllo che sovrintende al controllo delle azioni della partecipata. Il documento di programmazione economica relativo all'associazione di diritto sociale, come già previsto ai sensi dello statuto. La società predispone annualmente a chiusura di diritto sociale una relazione sul governo societario. Nella relazione viene anche dato conto delle risultanze del cambio di valutazione del rischio di rischio aziendale. Altra cosa importante da sottolineare è che questa norma recepisce tutte le precedenti fonti normative, anche europee, e che indicano chiaramente che cosa è una società in house. Perché non è che è una novità di oggi, evidentemente, però questa norma, questo DLGS, scrive chiaramente, recepisce con chiarezza tutto quello che è stato trattato in precedenza. Come sapete, una società affidataria in house deve avere due requisiti essenziali: il controllo analogo, che è quello che si è trovato in questi ultimi due punti. Cosa vuol dire controllo analogo? Vuol dire che l'ente affidatario deve esercitare sulla partecipata un controllo che è analogo e quindi uguale a quello esercitato sui servizi da esso direttamente erogati. Cioè vuol dire che l'ente non può dire ok, ti affido questo servizio, poi ci vedremo. No, deve stabilire, scrivere e fare delle azioni di controllo esattamente analoghe a quelle che fa sui servizi propri. Ovviamente queste azioni di controllo devono essere fissate nello statuto oppure in patti parasociali tra i soci, però evidentemente queste indicazioni ci devono essere in questi due atti, o nello statuto o nei patti parasociali. Al punto 2 trovate gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, che nient'altro sono che la piena attuazione di quanto già previsto dal 190 del 2012 e già vero per gli enti territoriali. E quindi le disposizioni devono essere tutte rispettate, deve essere rispettato il piano nazionale anticorruzione, ci deve essere un responsabile per la prevenzione della corruzione e i modelli organizzativi devono essere integrati con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità. È un fatto questo che comporta adempimenti in sé complessi. L'ANAC individua anche azioni, procedure, fenomeni a rischio potenziale di infiltrazione malavitosa o di corruzione. La società o anche l'ente deve individuare misure atte a prevenire questi comportamenti. Quindi la logica non è l'adempimento formale, bensì è una struttura organizzativa atta a prevenire certi comportamenti. La trasparenza, anche qui vedete, dice: ottenga ottemperà a tutto ciò che indica il DLGS del 33 del 2013 e quindi sei come l'ente territoriale di riferimento. E devi avere anche nel tuo sito web istituzionale una sezione appunto amministrazione trasparente, società trasparente in questo caso, ma che soggiace alle stesse normative. In materia di personale, anche qui siamo alle stesse, no? Anche qui la società deve comportarsi esattamente come si comporta l'ente territoriale, con la complicazione che in fase di prima attuazione la società, con atto formale dell'organo amministrativo, che non è altro che il consiglio di amministrazione, si chiama così adesso, ma è il consiglio di amministrazione, da adottarsi entro il 23 marzo 2017, deve fare una rilevazione delle eccedenze di personale o deve dichiarare che non ci sono eccedenze di personale. Ecco, e questo comporta tutta una serie di passaggi, è un po' quasi l'applicazione alle partecipate del modello delle province. Prima devi rilevare gli esuberi, comunicarli e fino a che questa procedura non è stata attuata a livello nazionale non potrai procedere a assunzioni di personale, se non tramite le liste che verranno generate di esuberi a livello territoriale o sovraterritoriale. Quindi una procedura assai complessa e che evidentemente comporterà qualche problema. Per chi lo comporterà? Per società come le nostre che certamente non sono in presenza di esuberi di personale. Anzi, semmai sono in presenza di carenze di personale, quindi evidentemente qualche problema ci sarà, perché qui fino al 36 2018 non potrai procedere all'assunzione a tempo indeterminato se non a seguito dell'accesso a queste liste di esuberi che eventualmente verranno generate, e fin tanto che questo non è stato portato a buon fine tu non potrai procedere a nuove assunzioni. Comunque sia, ogni reclutamento di personale dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica, quindi non è che chiami l'amico o il parente, devi andare sempre per vie pubblicistiche. L'indirizzo riguarda anche come andare a comporre le commissioni di concorso, diciamo così. Bisogna attenersi al principio della riduzione dei costi di personale, inteso come rapporto tra costi del personale e costi complessivi di funzionamento. Ecco, nel caso di affidamento di un servizio, pensa ai servizi di agenti sfidati, considera ampliamento dell'azione organica, previa presentazione di un piano industriale che attesti il pareggio di bilancio. Vuol dire, stai aumentando l'attività, mi serve più personale, bene, presenta un piano industriale, dimostrami che hai bisogno di nuove unità di personale e dimostrami che l'equilibrio finanziario è salvaguardato. E come vedete la legge in sé presenta linee che credo siano condivisibili e che sono mirate a razionalizzare, a riportare in equilibrio e a dare caratteristica di pubblicità, di trasparenza ad ogni atto in materia di gestione, in materia di reclutamento del personale, in materia Mario, io sono qui a Concesio e mi occupo del mio comune, nelle vesti istituzionali devo risponderti questo, ecco, tu sei magari libero di dire certe cose, io no, quindi noi il comune di Concesio con i comuni con cui stiamo lavorando, stiamo parlando di tutti i comuni della comunità montana e della comunità montana per ASF di Villa Carcina e di Gardone Valtrompia, abbiamo provveduto a questi adempimenti e andremo poi a sottoscriverli, perché in conseguenza di queste deliberazioni dovremo andare anche a fare degli atti notarili e delle trascrizioni evidentemente, no? Ecco, alla fine questo atto di indirizzo, come vedete, riporta in sé anche tutto quello che troverete successivamente. Dopo ci sarà la variante statutaria che riprende tutte queste norme e le mette nello statuto, e poi ancora ci sarà una ricognizione, la variazione di statuto, cioè questo è l'atto di indirizzo che dice: cara società, ottempera quello che ti dico. E qual è la fonte normativa? DLG 175 e prima ancora tutte le norme che impongono all'ente territoriale caratteristiche di pubblicità e trasparenza e di anticorruzione. Ovviamente lo statuto deve essere adeguato e quindi gli statuti delle due società verranno adeguati a queste indicazioni. L'altra delibera che troverete riguarda invece le ricognizioni, cioè l'ente che cosa è chiamato a fare, gli enti affidatari, fare una ricognizione sui servizi affidati. Perché è stata fatta questa ricognizione per quanto riguarda Civitas? Perché si doveva verificare l'alto requisito per l'affidamento in house, che prima mi sono dimenticato di sottolineare, non soltanto il controllo analogo, ma anche la società affidataria, cioè la società in house, deve svolgere oltre l'80% del proprio fatturato per i servizi affidati. Non può andare oltre, o meglio, la quota eccedente può essere esercitata anche al di là degli affidamenti, nell'ambito di ciò che la norma civilistica consente di fare, solo per migliorare l'economia di scala e per migliorare il quadro economico della società stessa. Però comunque sia, oltre l'80% del perimetro di attività, quindi del fatturato della società partecipata, deve essere legato all'affidamento in house. E quindi era necessario fare questa ricognizione per quanto riguarda Civita, che è una società molto più complessa che non ASF, per poter non solo riaffidare i servizi, che sono quelli dell'area tutela, minori e famiglia e del consultorio, ma anche per verificare che effettivamente oltre l'80% dei servizi esercitati dalla società nel suo fatturato fosse legato all'affidamento in house fatto in origine. Quindi ecco, questi tre atti sono collegati da una stessa ragione. Comunque in questo punto stiamo parlando dell'atto di indirizzo che ha le caratteristiche che vi ho insomma succintamente spiegato.
Interventi, richieste di chiarimento? Consigliere Taveni, prego.
Ho visto, non ha fatto accenno alla durata e perché c'è una durata così breve, 2000, gli indirizzi, ogni tre anni, o si vuole fare una parola su è previsto la normativa?
Sindaco.
Tutti gli atti di indirizzo hanno durata triennale, anche perché diversamente l'indirizzo non è collegata alla vita della società, è a carattere evidentemente temporaneo, no? Per questi tre anni fai così, sapendo che gli atti di indirizzo possono essere sempre integrati o modificati in itinere, però in genere gli atti di indirizzo seguono la vita dell'organo amministrativo. In questo caso non è così evidente, no? Perché stiamo parlando di una variazione successiva, però normalmente un organo amministrativo entra in carica e riceve un indirizzo da parte degli enti affidatari, no? In questo caso non è proprio così, ma per forza di cose, no? Però ripeto, quello che si dice in atto di indirizzo mi sembra del tutto pacifico, ecco. Non stiamo parlando di niente di diverso da quello che la legge indica o di atti di buona amministrazione, no? Stiamo parlando del buon andamento della pubblica amministrazione, niente di più.
Altri interventi? Consigliere Taveni?
Richiamando un po' a tutto quello che ha precisato il sindaco in merito alle nuove normative, trasparenza e anche assunzioni, e anche per il discorso della nostra, della RSA, che ha partecipazione, che però, ecco, se vuol darmi l'indicazione, se a differenza delle partecipate, come ci si comporta per il discorso della RSA, per le eventuali assunzioni o...
La RSA non è soggetta a questa normativa, perché ha una natura giuridica diversa e quindi non possiamo parlare di partecipazione. La RSA è ovviamente diretta, è emanazione diretta dell'amministrazione comunale, e il Consiglio Comunale per statuto è tenuto a indirizzarla a approvare i bilanci preventivi e consuntivi. Però ripeto, non stiamo parlando di azienda speciale perché non rientra in questa fattispecie, diciamo così. Però comunque sia, anche le procedure che la RSA porta avanti tutte hanno caratteristiche di pubblicità, certo.
Altri interventi? Possiamo andare in votazione? Favorevoli? All'unanimità.